Quest'oggi andiamo a parlare di un caso di Torino che riguarda tutto ciò che comporta il carovita e ne dà un esempio locale, e parliamo della questione dei teleriscaldati, un aumento vertiginoso di bollette. Però lo facciamo direttamente con uno dei protagonisti della lotta che sta venendo portata avanti, lo facciamo con Sergio, che ci racconterà appunto che cosa sta accadendo intorno a questa questione. Ciao.
Ciao a tutte e tutti.
Bene, non so se qualcuno, ha sentito parlare della vicenda del teleriscaldamento a Torino, ma faremo un breve excursus per capirci. Ci vuoi raccontare un po' come nasce il teleriscaldamento a Torino, in special modo nel quartiere delle Vallette?
Sì, certo. Allora, il quartiere Vallette è il primo quartiere teleriscaldato d'Italia, che è nato nel 61, all'inizio come alloggi per Italia 61, al centenario che si era fatto a Torino, qua al centenario nazionale per l'unità d'Italia, ed è subito dopo è stato assegnato, le abitazioni sono state assegnate, io fra l'altro anche sono nato lì nel quartiere, primo quartiere teleriscaldato d'Italia, e quindi è sempre avuto 12 bollette del teleriscaldamento, non si capisce bene il perché, comunque lì tutti i mesi c'era la bolletta del teleriscaldamento. Faceva caldo, che faceva freddo, tutti i mesi c'era la bolletta del teleriscaldamento.
Il teleriscaldamento dato per forfè, da che dicevamo
sì,
prima della trasmissione.
Sì, perché non è mai stato messo a consumo il quartiere, cioè che dovrebbe essere stato messo a consumo nel 2017, perché lo impone una legge varata nel 2010, e poi con le varie deroghe, siamo arrivati fino al 2017 e IREN non l'aveva messa a consumo. Poi hanno detto loro con una lettera nel 2016 ai vari amministratori, che chiedevano appunto quando si metteva a consumo, perché i condomini chiedevano questo. Che poi fra l'altro molta gente pensa che il quartiere Vallette sia un quartiere ATC, ma ATC ha la minoranza delle case a Vallette, sono tutti piccoli proprietari, perché già come è nato era metà quartiere era in a casa, quindi erano tutti statali con la casa assegnata dallo Stato che
sì,
pagava.
Facciamo un passo indietro, stiamo raccontando questa storia perché in maniera progressiva, dagli anni zero in poi, ma in special modo dal 2021, questa bolletta forfettaria ha iniziato a salire fino a raggiungere quale percentuale di salita?
E dal 2006 è salita del 255%, è arrivata, cioè poi io parlo del mio alloggio, perché poi lì ognuno a secondo dei metri cubi che ha paga un'altra, quindi possiamo solo fare, è salita del 255%,
quindi è una cifra molto molto alta rispetto appunto al fatto, stiamo parlando di case che in origine erano AM, quindi stiamo dicendo non una grandissima percentuale ATC, molte sono state appunto riscosse con il tempo, altre invece sono di in a casa, ma comunque stiamo parlando di alloggi di un quartiere popolare il cui prezzo delle bollette del teleriscaldamento è diventato insostenibile e ha un peso all'interno dell'economia delle persone che purtroppo vedono la bolletta gestita in tal modo che è diventata insostenibile. Cos'è che è successo nel 1980 e questo teleriscaldamento è frutto di una sperimentazione, giusto?
Sì, certo. Allora, nel 1980 c'è stato il referendum qua nella città, nella provincia di Torino, referendum del teleriscaldamento, dove ha vinto, che si vendeva il teleriscaldamento come una cosa ecologica, economica e di poco prezzo, che quindi si sarebbe pagato adesso per fare la rete, le bollette del teleriscaldamento, ma poi nel futuro pagare quasi più niente, una cosa ridicola, diciamo, che ne so io, 10 euro penso, no?
E invece le bollette sono salite sempre di più, bollette sono salite sempre di più fino ad arrivare alle ultime questioni, quindi un'ennesima crisi energetica, la questione della guerra eccetera eccetera. Infatti quella che era la promessa comunale del teleriscaldamento, lo diciamo, è con la costruzione di una serie di strutture, tra cui quella che poi è la struttura IREN, che si trova all'imbocco della tangenziale dietro il carcere delle Vallette, questa fonte di approvvigionamento energetico locale locale avrebbe dovuto servire un quartiere come Le Vallette, alcune zone di Grugliasco e non solo, altre parti della città, in maniera da rifornire naturalmente e a basso costo queste case con il teleriscaldamento, cosa che effettivamente non è successa, perché se c'è una caratteristica delle questioni energetiche è che vengono fatte delle promesse sul lungo corso e poi naturalmente i governanti, gli amministratori se le dimenticano, e nei decenni le bollette invece continuano a salire fino ad raggiungere un prezzo insostenibile. Infatti, come dicevi, dal 1980 è stato lanciato questo referendum su base locale, ma non solamente a Torino, ci sono altre città che hanno seguito questa sperimentazione del teleriscaldamento, di cui ora non spiegheremo esattamente le procedure tecniche, cioè come funziona la creazione di energia, ma fatto sta che era una promessa di pagare sul lungo corso sempre di meno l'energia. Quindi diciamo Torino è rientrata in questa sperimentazione del teleriscaldamento, poi altre città, se non sbaglio, come Reggio
Emilia. Sì, Reggio Emilia, Genova, Piacenza, Parma. Però Torino è proprio dove c'è il clou, cioè Iren c'ha 900.000 utenze di teleriscaldamento e 648.000 sono qua nella città metropolitana di Torino, quindi quello che costa è fare la rete, no? Però perché sono tanti tubi che devono essere messi, però poi dopo che questi tubi sono stati messi non costa quasi niente, perché questo cascame termico prodotto dalla produzione di energia elettrica in queste centrali a cogenerazione o tricogenerazione, che ci guadagnano pure tre volte quelle di trigenerazione, perché fanno elettricità, teleriscaldamento ed estate raffrescamento. E sempre tutto con questa produzione di energia elettrica, c'è questa energia, questo calore che una volta veniva disperso nell'ambiente con gravi danni ecologici, e appunto dopo hanno pensato di fare questa rete di teleriscaldamento praticamente alla linea principale. Sulla linea principale l'acqua calda gira a 120 gradi 365 giorni all'anno. Possiamo dire che è la rete idrica delle centrali elettriche quella lì.
E leggevo anche, rispetto a quello che avete scritto voi, che ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici possono trovare tutte le informazioni sulla questione dei teleriscaldati e la lotta che stanno portando avanti, peraltro una pagina Facebook che si chiama Teleriscaldati Torino, se non sbaglio.
Sì, abbiamo fatto questo gruppo appunto per tenere informati chi volesse essere informato. Sì, sta crescendo sempre di più.
Sì, perché ricordiamolo, la rete del teleriscaldamento poi ha raggiunto parecchie unità. Si parla di 450.000 persone che nella città metropolitana usufruiscono del teleriscaldamento.
No, questo solo a Torino, nella città metropolitana, okay. Sono 648.000 più o meno.
648.000 persone che quindi si sono viste crescere in maniera esponenziale questa bolletta. La questione interessante che volevamo sottolineare è peraltro che il prezzo del teleriscaldamento di questa rete infrastrutturale pensata interamente per la città di Torino aveva quindi un prezzo forfettario, ha continuato ad avere un prezzo forfettario di cui i criteri però non si sa nulla quali sono i criteri di questo forfè, dal momento in cui poi il costo è aumentato. Quello che vi è stato detto da un certo punto in poi è che questo prezzo è cresciuto per adeguarsi al prezzo dell'energia, che sarebbe il prezzo del gas, e quindi anche se questa energia non è prodotta attraverso l'infrastrutturazione del gas, non è il gas che porta il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua in questi condomini legati al teleriscaldamento, ma sono appunto queste strutture, eppure il prezzo è di adeguamento al prezzo normale, il prezzo internazionale di mercato del gas. Questa è una cosa molto interessante, perché al di là di come l'approvvigionamento reale viene effettuato, ve lo fanno pagare comunque altissimo, in special modo ora che c'è una crisi riguardo al gas soprattutto. E voi vi siete resi conto come del fatto che fosse aumentata in maniera vertiginosa per tutti? Com'è che vi siete organizzati? Com'è che avete scoperto che le bollette stavano salendo su tutta quella parte, specialmente di Vallette?
Sì, appunto, noi avendoci 12 bollette tutti i mesi, cioè siamo i più diretti interessati, perché lo vediamo mese dopo mese. Ogni 3 mesi Iren ha il potere di abbassare o alzare o lasciare invariate le bollette, e dal 2021, che costava 60 euro la mia, 235 metri cubi, pagavo 60 euro, ho incominciato ad aumentare ogni 3 mesi, da 60 è arrivato fino a 100, e poi l'ultimo aumento 50 euro, e allora lì c'è stata un'agitazione nel quartiere, anche sui social. E ci siamo organizzati, ci siamo trovati in piazza, Piazza Montale, per parlare di questo. E è stata subito un'assemblea partecipata, abbiamo letto un appello alle istituzioni locali perché ci tutelassero, volevamo essere tutelati dalle istituzioni locali, perché noi poveri picciu cosa ne sappiamo, no? E quindi abbiamo, su mozione della piazza, abbiamo detto una petizione, abbiamo incominciato a raccogliere le firme, abbiamo raccolto 750 firme, ma senza andare a suonare i campanelli, cioè sono venuti in piazza a firmare nei punti commerciali del quartiere, ma nel giro di 2 o 3 settimane, non tanto, abbiamo raccolto 750 firme, che poi sono continuate ad arrivare, ma avevamo dato la data del 5 marzo, abbiamo organizzato un presidio in Corso Svizzera 95 sotto la sede di IREN, la sede della direzione, e abbiamo invitato il comune e il sindaco Lo Russo a venirsela a prendere, e il sindaco ha mandato l'assessora Foglietta, che si sono fatti la loro bella passerella politica con tanto di tutti i vari consiglieri comunali. Noi eravamo sorpresi, positivamente sorpresi di tutta questa partecipazione da parte dell'istituzione, pensavamo di aver raggiunto un qualcosa,
e invece
l'assessora Foglietta ha preso le firme, ha detto ci penso io, sì, faremo questo tavolo con i teleriscaldati, i RNATC, poi hanno fatto questo tavolo ma noi non ci hanno invitato e siamo rimasti esclusi fuori dal tavolo, che noi nella petizione volevamo avere questo incontro, visto che in tutto questo tempo noi ci eravamo documentati, ne sapevamo sempre di più, dall'inizio che sapevamo solo che dovevamo andare a pagare le bollette, sapevamo come veniva prodotto tutto quanto la cosa, che noi eravamo forfettari non a consumo, non c'erano le termovalvole e quindi non potevamo neanche...
Sì, io intervengo per dire una cosa e poi farti una domanda. La cosa che volevo dire era rispetto a una questione che è venuta fuori prima, cioè l'adeguamento del prezzo, diciamo, del teleriscaldamento sul prezzo del gas. Volevo solo sottolineare il fatto che è uno spauracchio quello della guerra anche per quanto riguarda il gas, in realtà, cioè sono tutte dinamiche speculative quelle che sono in atto. La filiera della materia prima del gas è un diciamo ginepraio in cui veramente il prezzo finale viene determinato da dei meccanismi speculativi, sia di speculatori finanziari che di speculatori industriali, e quindi in realtà non è in virtù della guerra in Ucraina o delle sanzioni, diciamo, alla Russia, ma sono dinamiche che si giocano su speculatori occidentali fondamentalmente. E la domanda che ti volevo fare invece era relativa a quello che stavi dicendo poc'anzi, cioè che voi state chiedendo di fatto al comune di intervenire rispetto a questa situazione, ma il comune con IREN in realtà recentemente ha stipulato un contratto in cui sembra che di fatto abbiano tutto l'interesse invece a spartirsi la torta, fondamentalmente. Se ci vuoi parlare un po' di cosa è successo.
Sì, anche perché poi non esiste una tariffa da parte dell'autorità ARERA per il teleriscaldamento, quindi il comune di Torino poteva essere autorità e imporre una tariffa, visto che è un monopolio sul riscaldamento nella città metropolitana e a Torino, anche con 450.000 utenze di teleriscaldamento. E non l'ha fatto, e però cosa è successo? È successo che adesso IREN paga 100 milioni per la ristrutturazione degli edifici pubblici e avrà uno sconto in bolletta di energia di 14 milioni l'anno il comune, quindi non pagano più loro, perché prima, l'altro anno, il comune aveva pagato 4 milioni, quest'anno IREN gliene ha chiesti 9, e allora non lo so, adesso IREN ne spende 100 per mettergli a posto le finestre, e poi non pagheranno più niente, non lo so io.
E questo infatti è interessante, la questione. Sì, giustamente si ricordava che il prezzo che stavamo dicendo effettivamente è il frutto di una serie di speculazioni economiche e di mercato, quello del gas, in cui però influisce in tutte le dinamiche finanziarie, influiscono dei criteri che loro utilizzano per giustificare il prezzo, e quindi che non è una contraddizione dire che cercano di adeguare il prezzo del teleriscaldamento al prezzo del gas, perché il prezzo prezzo del gas è frutto di quella speculazione che tutti conosciamo, ma riguarda questioni di mercato, riguarda il grano, così come le fonti energetiche. Insomma, quando è il grande capitale a decidere il prezzo delle cose, in ballo non c'è l'effettivo costo della materia prima, più la questione del lavoro vivo, delle tecnologie che servono a ricavare quella determinata energia, ma ci sono in mezzo questioni di speculazione molto ampie. La questione che però qui è molto particolare è che a differenza delle speculazioni più alte dell'economia di mercato e quindi su scale infinitamente più ampie, qui abbiamo invece qualcosa che è locale, che riguarda la produzione locale di energia, che riguarda il gestore locale, eppure il prezzo sale comunque e nessuno giustifica il perché sia salito, se non in base a questo adeguamento che è uno stratagemma discorsivo che hanno deciso di avere nei confronti appunto del comitato che si è formato di protesta contro questo aumento. Tant'è che tu dici giustamente le bollette sono aumentate negli anni, in special modo negli ultimi due, del 250%, però di fatto il comune non paga più nulla, Iren si riempie le tasche dei nuovi proventi. Quello che accade di fatto è quello che diciamo da sempre, è che quindi la crisi energetica, come le altre crisi di approvvigionamento anche alimentare, non sono altro che forme di drenaggio poi delle risorse di chi ha meno, delle risorse dei proletari, che devono di fatto pagare il prezzo di questa crisi. Di fatto stanno le amministrazioni pubbliche sono coloro che aiutano in quanto vettori di amministrazione a drenare dalle tasche della gente, dalle tasche dei cittadini, special modo quelli della periferia, quelli che non sono all'interno dei ranghi delle classi sociali che contano, per portarli direttamente all'interno delle tasche delle grandi aziende e poi su a succhiare fino ad arrivare agli ultimi ranghi della finanziarizzazione. Questo è sicuramente interessante, però la questione è che a quanto pare la gente ha la capacità di organizzarsi, perché da quello che dicevate, essendo soprattutto concentrati in un quartiere, vi siete incontrati, vi siete sentiti su Facebook e poi vi siete incontrati in Piazza Montale per fare questa petizione, che portando anche queste firme in amministrazione comunale, che naturalmente se ne è fregata altamente, anzi si sono appunto presi probabilmente anche qualche voticino, visto che ci sono state nel frattempo le amministrative comunali, perché bisogna ricordare anche questo, molto spesso le passerelle si fanno in procinto di periodi elettorali o subito dopo per farsi belli, ma non è così.
Certo, certo, infatti tutto questo ci ha lasciato un po' di amaro in bocca, perché noi pensavamo che appunto che il comune ci avrebbe aiutato, invece abbiamo visto che non è stato proprio così. Ci aspettavamo che il comune diceva Irene adesso abbassa le bollette sono rimaste. Però c'è da dire una cosa su queste bollette, perché la nostra protesta è iniziata il 12 febbraio, il 22 febbraio Irene ha detto il bonus del governo che noi non abbiamo ricevuto come teleriscaldamento, che poi non gliel'avranno dato perché avranno detto ma voi non usate il gas per riscaldare quell'acqua, quindi che cosa volete?
Anche... E quindi oltre il danno la beffa, la questione ecco, infatti, è prezzo aumenta, chiedete il bonus per cercare di attutire la bolletta, avete il bonus, non ve lo diamo perché voi di gas non ne usufruite, quindi non, in teoria non dovreste avere il rincaro, ma il rincaro invece c'è.
Sì, e però appunto Irene ha detto quel bonus lì lo paghiamo noi. E noi ci siamo detti ma qua è strano che pagano loro, ci sarà qualcosa sotto, sicuramente ci sarà qualcosa sotto, infatti c'era sotto che non esisteva una tariffa da parte di ARERA, l'autorità di cui decide il prezzo del gas, della luce, della immondizia, dell'acqua, ma non del teleriscaldamento, quindi non voleva svegliare il cane che dorme. Poi il cane si è svegliato e ha detto che adesso fino al 30 settembre si prende tempo per decidere su una tariffa del teleriscaldamento. Vediamo come sarà questa tariffa. Comunque, dopo che la guerra è scoppiata il 24 di febbraio, quindi a maggio avrebbero sicuramente, penso io mi aspettavo 50-100 euro in più in bolletta su quello già che era caro, e invece no, è rimasta uguale, non è aumentata, non è diminuita, è rimasta uguale,
però con quel 250% in più negli ultimi anni.
Sì, continuiamo a pagare caro c'è gente che paga 500 euro, adesso gliel'hanno dilazionata anche a tutti gli altri per 12 mesi perché c'hanno delle mostruose bollette che non riescono a pagare, quindi gliel'hanno spalmata sui 12 mesi, no? Così pagate, no? Pagate anche voi. Pagano tutti e Iren si piglia i soldi, no?
Esatto, pagano tutti coloro che si trovano con il carico del caro vita sulla schiena.
Ti volevo fare una domanda sulle dinamiche della protesta. Tu hai parlato di vallette, mi chiedevo negli altri quartieri di Torino interessati dal teleriscaldamento, visto che sono molti, se ci sono state delle forme analoghe di organizzazione collettiva, diciamo.
Sì, noi abbiamo incontrato anche altri comitati di San Salvario, poi Pietro Cossa, che poi le torri di Corso Grosseto, Mirafiori e Grugliasco. Che anche Grugliasco si sono uniti alla protesta, quindi siamo già un bel po' di comitati.
Molto interessante, perché se ci pensate dal punto di vista architettonico, le zone interessate da questo teleriscaldamento sono le zone che sono in pratica dei progetti architettonici progressisti, tipo le Torri di Vittorio alla fine di Corso Giulio Cesare, sono quelle famose con ha scritto Lavazza e San Paolo sopra, alcune parti di San Salvario, il quartiere delle Vallette nato con Italia 61, che si sono accompagnati a questo progetto mirabolante che puntava appunto ad annullare il prezzo delle bollette. Invece alla fine chi ha il coltello dalla parte del manico sono sempre le amministrazioni, gli enti gestori, e quando si usufruisce di servizi, se non si lotta, se non si impugnano, non si stringono i pugni sul tavolo, alla fine fanno quello che vogliono, tanto da far pagare una bolletta con energia prodotta in loco fino al 250% in più senza giustificare il prezzo, una cosa incredibile.
Sì, certo, e a tutti quelli che hanno chiesto a Irene di dare spiegazioni come fanno questo prezzo, Irene non ha mai risposto. Non ha mai risposto alle PEC e tutto quanto. Noi abbiamo chiesto due volte di incontrarli. In direzione siamo andati a portare anche un'altra petizione che avevamo fatto per far abbassare le bollette. Ma non ci hanno voluto, la direzione non ci ha voluto incontrare. La prima volta non ha mandato nessuno. La seconda volta c'era un addetto alla comunicazione che non aveva nessuna facoltà, voleva solo pigliare la petizione. Noi non gliel'abbiamo data, gliel'abbiamo poi spedita con una PEC. E la terza volta siamo andati all'ufficio contatto col pubblico in via Cofienza, appunto visto che la direzione non ci voleva parlare, andiamo a contatto col pubblico a vedere cosa si può fare. E beh, Iren ci ha fatto trovare il comitato d'accoglienza, c'era un camioncino dei carabinieri, uno della polizia, e vabbè, la dico, se loro vengono sempre perché c'è la comunicazione di presidio. E però i carabinieri, quelli l'ha fatto venire Irene.
Quella è la risposta di chi ha il potere. Ma leggiamo un po', abbiamo sott'occhio i dati di questo aumento negli ultimi circa 14 anni. I costi del teleriscaldamento annui nel quartiere delle Vallette, in special modo ricordiamo che dovrebbero essere conteggiate forfettariamente. Stiamo parlando di un alloggio tipo di 85 metri quadri e abbiamo nel 2006 840 euro l'anno, che sono saliti al 2008 fino a 928. Poi nell'anno 2012 siamo saliti a 1041 euro, nel 2013 1044 euro e nel 2015 si è di nuovo leggermente abbassato a 972. Nel 2018 siamo leggermente tornati indietro fino a 905 euro, nel 2020, vista la questione pandemica, a 665 euro e poi di nuovo invece dal 2021 abbiamo di nuovo un assestamento intorno ai 1000 euro per questo tipo di alloggi. Quant'è il prezzo invece più o meno originale intorno a cui avevano stabilito dovesse basarsi il forfettario? Se non sbaglio mi hai detto 400 euro l'anno, mi avevi detto.
Sì, nel 2006-2005 pagava 480, no? Quindi nel 2006 è incominciato a salire la bolletta quando hanno incominciato a costruire la centrale nord di Iren, quindi praticamente già ce l'hanno messa in conto a noi di questa centrale.
La centrale, ricordiamo, quella alla fine di Corso Regina, all'imbocco della tangenziale.
Sì, che comunque anche ARERA nel suo comunicato parla che bisognerà tenere in considerazione gli switch cost, no? Quindi anche loro pensano di farcele pagare a noi, mentre che noi vogliamo pagare l'acqua che arriva, quando arriva nelle nostre case, nel nostro condominio, pagarla da lì, non da prima, perché adesso ce la fanno pagare anche quella, il calore prodotto nella centrale termica, in tutto il calore disperso ce lo fanno pagare a noi.
Ma la questione invece dell'autoriduzione delle bollette è qualcosa che è stata presa in considerazione da voi in questo percorso o non è emersa, diciamo, come pratica possibile, diciamo?
Sì, no, c'è stato chi diceva non paghiamo le bollette, però in Italia mancano i criteri giuridici per fare questo, cioè in altri paesi quando uno c'ha un contenzioso e mette i soldi su un conto bloccato, dice io li pago, li metto lì, però tu non te li puoi prendere sino a quando non si risolve la cosa, e qua si va avanti poi che IRE manda le more e quindi poi finirà col pignoramento degli immobili. C'è gente adesso che affittuari di ATC, che prima l'ultimo dei problemi era pagare il teleriscaldamento perché lo pagava TC e poi cercava di riprenderselo, quindi c'era già dei pacchetti di debiti con ATC abbastanza sostenuti, e invece adesso hanno il pignoramento della pensione o dello stipendio.
Aveva un prelievo del quinto, quindi certo. Stiamo parlando in pratica delle fasce più povere della popolazione torinese che alloggiano dentro case ATC e che si sono ritrovati all'improvviso con questo aumento vertiginoso della bolletta che di fatto devono pagare per forza, perché se non lo pagano poi c'è il pignoramento della casa oppure il prelievo del quinto direttamente dalla pensione, cioè il prelievo coatto di un quinto della pensione per pagare la mora di ATC. Quindi sicuramente è una pratica che bisognerebbe capire come poter riutilizzare, che è stata molto usata negli anni 70, quella di autoriduzione della bolletta. Certo oggi è molto difficoltoso dal momento in cui c'è un controllo su tutte le transazioni che vengono fatte, ma anche sulle erogazioni delle pensioni, degli stipendi, c'è una centralizzazione per cui è difficile poter usufruire di questo strumento di lotta, che nel caso in cui dovesse essere riscoperto bisognerebbe vedere come per aggirare dei sistemi molto sofisticati, che non è detto che si possano aggirare, che sia molto difficile.
Sì, non solo, anche una questione comunque di numeri, perché immagino che al di là del fatto che sono sorti e nati questi comitati per portare avanti questa lotta, comunque il numero di persone che si stanno mobilitando è comunque poca rispetto al totale di chi è interessato da questi aumenti, e quindi bisognerebbe anche, come dire, fare in modo di risvegliare insomma un po' le persone che vivono in questa città.
Sì, appunto, ma perché questo è, a differenza nostra che riceviamo la bolletta direttamente da IREN perché appunto siamo forfettari, tutti quelli che hanno le termovalvole, che è la maggior parte degli stabili torinesi, ormai che sono a norma già dal 2017 se non prima, e questi invece pagano all'amministratore, il cosiddetto amministratore delle termovalvole. E quindi questi costi sono sempre stimati, che vengono poi spalmati per 7 mesi, e quest'anno invece appunto gliel'hanno spalmati sui 12 mesi perché sono arrivati i costi di più. E quindi questa gente si sta svegliando adesso, perché poi già gli stanno mandando i costi previsti per il prossimo anno e questi gli sta venendo cardiopalma.
Per quanto riguarda sempre la questione di come vengono drenate oramai le risorse dal basso verso l'alto, un'altra questione interessante che riguarda IREN, non solamente IREN ma tutti i mega manager delle aziende partecipate o private torinesi, abbiamo un aumento esponenziale dello stipendio anche del direttore di IREN. Ce ne vuoi parlare?
Sì, adesso il direttore Dal Fabbro, che è stato nominato da Lo Russo, il nostro sindaco, che prendeva 190.000 euro, poverino, e gliel'hanno aumentato del 100% lo stipendio. Ma che comunque il presidente e i presidenti di queste multi-utility contano proprio poco, perché sono quelli che guadagnano di meno. Il direttore finanziario ne prende 700.000. e l'amministratore delegato Giuseppe Bergesio, ma non riesco a immaginarlo quanto ne prenderà, ma prenderà, spero io, almeno 1,5 milioni lo prenderà, visto che è lui che decide queste politiche di pagamenti.
Sì, infatti stavamo parlando di top manager, per non parlare poi di chi è il padrone effettivo della baracca. Infatti uno dei discorsi pubblici che oramai si sta affermando è quello che vuole una colpevolizzazione dei lavoratori, una colpevolizzazione delle persone, anche di coloro che prendono il reddito di cittadinanza, in quanto non disposti a fare sacrifici. Stiamo parlando quindi di stipendi che si aggirano in Italia in maniera discendente oramai da 30 anni e molto spesso si aggirano solo intorno agli 800 euro, quello di un operaio metalmeccanico, ricordiamolo, in base al contratto nazionale metalmeccanici è di 1.100 euro per 40 ore in fabbrica per lo più, e stiamo parlando invece di stipendi giganti di persone che chiedono a chi sta più in basso di fare sacrifici. Per fare qualche paragone riguardo a quanto prendono i top manager italiani, prendiamo qualche dato peraltro da un articolo di un giornale che peraltro è di loro proprietà, non si vergognano neanche attraverso i loro pennivendoli di dire quant'è il loro guadagno. Facciamo un piccolo confronto lasciando un attimo da parte il manager di Iren, parliamo di stipendi che sono aumentati dal 2008 al 2020 in maniera esponenziale. Infatti se nel 2008 la media degli stipendi dei top manager era di 416 volte lo stipendio medio annuo di un operaio, nel 2020 sono saliti fino a raggiungere il 640 volte quello di un operaio. Quindi un top manager di una delle grandi aziende italiane, molto spesso compartecipate dallo Stato, guadagna oggi 649 volte quello di un operaio. Stiamo parlando solo di dipendenti, non stiamo parlando dei grandi capi della finanza che quindi, ripeto, possiedono la baracca. Per fare ancora un confronto vediamo Carlos Tevares di Stellantis, che prende 19 milioni di euro l'anno, 750 volte lo stipendio medio di un operaio Fiat. E poi abbiamo Herbert Diess di Volkswagen, che prende 8 milioni l'anno, per poi andare a 6 milioni di Oliver Sipse di BMW, 6 milioni di Ola Kalenius di Mercedes-Benz e poi 8 milioni e 100 mila euro per Marco Tronchetti Provera, cioè 296 volte lo stipendio medio di un operaio Pirelli. Poi naturalmente qua parliamo di stipendi da dipendenti delle aziende in cui lavorano, naturalmente questi poi sono anche loro inseriti nei fondi di investimento delle grandi aziende, quindi parliamo di patrimoni giganti rispetto a uno stipendio medio reale di una persona che vive in un quartiere come Le Vallette, e in cui il peso, il carico di una bolletta che arriva a costare per il teleriscaldamento più di 100 euro al mese con un aumento del 250% è un carico che pesa un nono dello stipendio mensile, e con l'aumento di tutto il resto, di tutti i beni di prima necessità e poi anche per esempio del gas per quanto riguarda il cucinare, dell'energia elettrica eccetera eccetera, perché ricordiamo quello di cui stiamo parlando è il solo riscaldamento o raffreddamento dell'acqua calda, quindi un costo esorbitante.
Certo. Il costo del riscaldamento, che qua nel nord Italia, anche dirlo adesso con 30 gradi sembra quasi un paradosso, comunque è un bene primario come lo è l'acqua.
Certo, infatti stanno cercando di dire che i sacrifici devono essere fatti anche riguardo all'acqua, non solamente il riscaldamento ma anche un supposto razionamento. Infatti pare che il governo stia prevedendo anche un piano di austerity abbastanza ampio, si parla di razionamenti notturni della corrente elettrica, dell'acqua, e forse stanno anche prevedendo, legiferando in chiave emergenziale per un coprifuoco dei negozi dalle 19, dei locali dalle 23, con interventi anche qui sul riscaldamento, aria condizionata e illuminazione. Stiamo parlando quindi, possiamo dirlo forse senza girarci troppo intorno, di una vera e propria guerra, perché se vediamo che le risorse ci sono, cioè il valore che passa, il denaro di cui sono i proprietari, la maggior parte scusate, piccolo incidente tecnico, di cui sono proprietari la maggior parte dei grandi proprietari italiani. Vediamo che stiamo parlando di oramai una diseguaglianza gigante, quasi parliamo di persone che abitano in un altro mondo e che pure si permettono di discutere di come le persone che guadagnano 1.000 euro al mese dovrebbero vivere la propria vita, e anzi fanno in modo, attraverso una guerra di classe che viene fatta dall'alto, di poter succhiare sempre di più le energie. Ma quali sono i passi che il comitato si dà da qui a settembre, anche per cercare di forzare questa decisione riguardo al prezzo forfettario del teleriscaldamento? C'è qualcosa che state organizzando?
Beh sì, adesso noi abbiamo visto che ARERA aveva dato tempo fino al 30 di giugno per dire le varie ed eventuali. Abbiamo mandato la nostra PEC con le nostre richieste, l'abbassamento delle forfette del 255% rispetto al febbraio del 22, e non penso che verrà accolta comunque. E poi le varie altre, noi tutte le settimane abbiamo organizzato raccolte firme, tavolini informativi dal 12 febbraio ad adesso, abbiamo raccolto anche petizioni a Grugliasco, Miralfiori, e quindi siamo, non molliamo. Adesso vabbè, agosto non ci sarà molto perché col caldo qua,
insomma, quello che si può fare comunque di mettervi, se qualcuno dovesse avere lo stesso problema, di mettersi in contatto con il comitato e cercare di capire come procedere con questa lotta, perché da queste cose si deve partire per riprendersi un po' in mano le sorti della propria vita e non farsi strozzare da queste misure di carovita, che peraltro sono su dei criteri che non possiamo neanche dire che sono incomprensibili, sono proprio di aggressione alle tasche, di stipendi sempre più bassi all'interno di un regime che vuole erodere il piccolo risparmio delle persone dopo una vita di lavoro, all'interno di canali di sfruttamento sempre più accentuati. Ricordiamo inoltre dove sono questi impianti che servono il teleriscaldamento torinese. Ne abbiamo una a Torino Sud, che è la centrale di Moncaglieri, una al Torino Centro, che è quella della centrale del Politecnico, e poi abbiamo quella di Torino Nord, di cui abbiamo parlato finora, che serve appunto il quartiere delle Vallette, in cui è previsto anche un progetto di ampliamento?
Non lo so questo, penso di no. Comunque okay. C'è anche il termovalorizzatore che serve Grugliasco. Sì, comunque il progetto di ampliamento da parte di IREN c'è, perché IREN ha parlato in commissione comunale che vuole ampliare questo 70%, vuole arrivare al 100%. E quindi appunto, però noi adesso non siamo d'accordo con la loro politica dei pagamenti, che fra l'altro IREN è all'ultimo posto secondo un'indagine di altro consumo come politica dei pagamenti. Noi non vogliamo pagare questi costi della rete, se la possono costruire con gli extra profitti invece di spartirseli fra di loro, che la usano per fare rete, perché sarebbe come dire adesso il tassista si piglia 5 euro in più perché si è comprato la macchina nuova, no, c'ha quella tariffa che deve farsela bastare. E questo noi chiediamo ad ARERA, appunto, di considerare questo. Noi vogliamo pagare quest'acqua del teleriscaldamento, la vogliamo pagare dal muro del nostro condominio, non per tutti i chilometri che ci sono.
Certo, in pratica vi vogliono far pagare l'infrastruttura totale e non effettivamente quanto ragionevolmente un appartamento come i vostri consuma. Io ti ringrazio per questa chiacchierata, ricordiamo ancora una volta la pagina Facebook della vostra lotta, che si chiama Teleriscaldati Torino, e niente, magari ci sentiremo anche, ti inviteremo nei prossimi mesi per capire come sta andando avanti, che cosa succede a settembre, che fine fanno queste bollette e come si va avanti.
Va bene, grazie.